la quarta umanità è forse sul punto di nascere. Un'umanità finalmente cosciente del suo rapporto di autonomia dipendente della biosfera. Dopo la fase dell'uomo segnato dall'impulso preumano, del dominio, essa è la prima ad avere una decisiva responsabilità nei confronti della natura, della biosfera, del pianeta, di se stessa nel suo insieme. Questo era Mauro Ceruti, filosofo e scrittore, né sulla stessa barca. E oggi parleremo di uomo, natura e delle loro reciproche connessioni. Ma prima, la sigla.
Ciao a tutti e benvenuti al Filo di Sofia, il podcast filosofico del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, ideato e realizzato da un gruppo di studenti e dalla professoressa Veronica Ponzellini, docente di filosofia, in collaborazione con il progetto Giovani Pensatori dell'Università degli Studi Linsubria. Questa è la prima di una serie di puntate nelle quali esploreremo i rapporti che legano uomo e natura e le loro mille sfaccettature fra storia, arte, letteratura e tecnica. Il tema di oggi è uomo e natura, una correlazione virtuosa. Abbiamo qui con noi in studio due ospiti. Jacopo, studioso appassionato delle scienze classiche.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi invitato qui oggi.
E Marilu, esperta sostenitrice delle cosiddette scienze sistemiche.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, vorrei iniziare proprio chiedendo a te, Marilu, che cosa si intende con l'espressione scienze sistemiche? Che differenze ci sono tra queste scienze e le cosiddette scienze classiche?
È molto semplice. Per scienza classica si intendono tutte quelle discipline che studiano un certo aspetto della natura e solo quello. Ad esempio, la fisica studia i corpi e i loro movimenti nello spazio, la chimica studia le molecole, poi ci sono la biologia, che studia gli esseri viventi, l'astronomia, che studia gli astri, eccetera, eccetera. Ora, per quanto tutte queste discipline possano descrivere la realtà con molta precisione, esse giustificano un fenomeno o una serie di fenomeni per volta, proprio perché si occupano di un settore specifico della realtà. Se sono un fisico e sto misurando la velocità di un neutrino, poco mi importa di quello che sta facendo il mio collega biologo e viceversa. Se sono un biologo che sta attraversando l'Africa per cercare i leoni, non mi interesserò certo dei neutrini.
Beh, mi sembra tutto molto chiaro.
Ebbene, la scienza sistemica si occupa invece di trovare le correlazioni tra i vari elementi dell'universo, studiati dalle singole discipline scientifiche, e con ciò di ricondurre il discorso ad un sistema più ampio. Diciamo perciò che essa elabora una visione di insieme dell'universo e delle parti che lo compongono. Pertanto, essa è la scienza transdisciplinare per eccellenza.
Molto interessante. Parlando del concetto di correlazione, invece, che significato assume questo termine nella scienza sistemica?
Correlazione. Letteralmente significa corrispondenza reciproca fra due o più elementi. Volendo riapplicare questo concetto alla relazione fra uomo e natura, possiamo dire che tra essi vi è una corrispondenza reciproca, ossia una connessione. Non possiamo pensare all'uomo come a un essere staccato, separato dalla natura e superiore ad essa, altrimenti cadremmo nella fallacia dell'antropocene. Una teoria secondo la quale l'uomo è giustificato a sfruttare impunemente la natura, considerata come un semplice oggetto da utilizzare a suo piacimento. Tuttavia, a mio avviso, non possiamo nemmeno sostenere quella visione materialista e atea, secondo la quale l'uomo altro non è che un ammasso di atomi non diversi da quelli che compongono il resto dell'universo. Il materialismo nasconde una tremenda semplificazione. Ridurre l'essere umano ad un semplice prodotto della logica meccanicistica che governa tutta quanta la natura. Come potremmo con ciò spiegare l'unicità di tutti noi esseri umani? La nostra esperienza soggettiva, il nostro libero arbitrio e tutte quelle realtà che sfuggono al rigore della scienza classica? Credo ci sia dell'altro nell'universo che sfugge al puro determinismo.
Grazie mille, Marilu. Ora passiamo la parola a Jacopo, al quale chiediamo: sei d'accordo con quanto Marilu ha appena detto o pensi di doverla correggere?
Allora, vorrei iniziare complimentandomi con Marilou per la profondità del suo discorso.
Grazie.
Allora, innanzitutto, sono d'accordo per quanto riguarda la complessità della natura e sul fatto che tutti gli elementi di un sistema siano connessi tra di loro in modo indissolubile. Non sono però d'accordo con te circa la necessità di dover sempre ricondurre le parti al tutto, in particolare all'universale, per comprendere la totalità dell'universo. Infatti, paradossalmente, la struttura dell'universo è fondamentalmente semplice. Sappiamo che è governata da leggi inviolabili che possiamo conoscere per mezzo del linguaggio matematico. Questo è quello che ci insegna Galileo. Un altro grande, Cartesio, ci ha insegnato un metodo di conoscenza che è valido per qualunque ambito di conoscenza. Se siamo di fronte ad un problema complesso, prima dobbiamo scomporlo nelle sue parti più elementari e analizzare quelle una per una. Poi, quando abbiamo chiarito i dettagli, possiamo tornare al problema di partenza, che ora sarà comprensibile proprio grazie alla conoscenza di quelle relazioni logico-causali delle singole parti e che le legano tra di loro. Capisci quindi che la conoscenza degli elementi di base di un sistema è fondamentale e che questi elementi sono conoscibili proprio perché sono misurabili e quantificabili. In questo ci tornano utili le scienze classiche, non quelle sistemiche. Inoltre, se conoscendo i dettagli possiamo conoscere l'insieme, allora anche il sistema uomo-natura è comprensibile e giustificabile da questa logica induttivo-deduttiva, che è supportata dalla matematica e che noi uomini usiamo per spiegare l'intero universo proprio in questo modo, senza dover scomodare le scienze sistemiche. Ovviamente da tutto questo deriva una visione meccanicistica e deterministica del mondo. Ovviamente il determinismo nega il libero arbitrio e, come anche tu Mario lo affermi, riduce l'uomo ad un mucchietto di atomi. Ma per quanto questo possa essere difficile da accettare per molti, è il presupposto fondamentale delle scienze, che l'uomo sia una parte di quel grande insieme che è la natura e che allo stesso tempo, grazie alla sua conoscenza, ne sia il padrone. E proprio alla luce di questa consapevolezza...
Aspetta Jacopo, posso interromperti un attimo?
Sì, sì, dimmi.
È un dato di fatto che oggi ci sia crisi ovunque, nelle scienze, in economia, in politica, nel sistema educativo. E questa crisi è talmente radicale che non siamo nemmeno in grado di pensarla, di esaminarla e di giustificarla. Se fosse vero che l'universo sia giustificabile, come dici tu, con principi di causa ed effetto, perfettamente spiegabili e comprensibili dall'uomo, non dovremmo trovarci in questa situazione. Tutto questo è allora la prova tangibile del fatto che il meccanicismo deterministico che tu difendi e la sua pretesa di spiegare tutto secondo un nesso causale abbiano fallito.
Ah, insomma, è vero che siamo in un tempo di crisi, ma Marilu mi sembri un po' troppo drammatica così. Crisi, fallimento, sei troppo pessimista. Innanzitutto, oggi le scienze classiche sono più importanti che mai. Come si potrebbe giustificare la natura di ogni singola parte dell'universo se non mediante la ricerca delle cause che l'hanno generata e degli effetti che poi essa produce? Inoltre, i legami di causa ed effetto non sempre sono chiari e spesso capita che vengano fraintesi dagli scienziati e che questo poi conduce ad eventuali errori nell'applicazione delle leggi. Errori ripetuti portano ad una crisi che però è risolvibile comprendendone meglio le cause scatenanti.
Ecco, vedi, è proprio questo il problema. Nel momento in cui alla comunità scientifica si presenta una contraddizione, il buon Kuhn avrebbe detto un'anomalia, tu la attribuisci ad un mero errore di conoscenza e raccomandi a chi si è imbattuto di studiare meglio il meccanicismo, così da diventare un bravo ed efficace uomo di scienza. Dovresti invece cambiare i tuoi paradigmi o modelli di riferimento teorici e guardare al generale, nel senso di provare a cogliere i nessi che legano non le cause ai loro effetti, ma gli elementi di un sistema gli uni agli altri. Allora avrai una vera conoscenza. Tu, poco fa, hai citato Cartesio e il suo metodo, dimenticando però che per ricondurre in modo efficace e corretto i particolari al generale è sempre necessaria una logica sistemica. Oggi non è più il tempo dell'astrazione induttiva, oggi è il tempo delle connessioni.
Ho ancora del tempo per rispondere?
Sì, hai ancora un minuto e mezzo.
Ah, ottimo. Ammetto che Marilou mi ha dato materiale su cui riflettere e sono anche disposto ad accettare che la logica sistemica sia necessaria per completare il metodo scientifico sperimentale. Però non sei riuscito a convincermi del tutto sulla necessità dell'approccio sistemico circa la correlazione uomo-natura. Io rimango dell'idea che fino a quando non emergeranno problemi che suggeriscano di operare altrimenti, adottare l'approccio meccanicista per spiegare i fenomeni sia la cosa più logica. E aggiungo che, per finire, per quanto concerne le cosiddette anomalie delle quali hai parlato, nelle quali si può inciampare mentre si studia la natura, trovo sarebbe assurdo dover continuare a cambiare il modo che abbiamo di fare scienza ogni qualvolta ci si trovasse di fronte a contraddizioni. È invece, secondo me, più opportuno continuare a concentrarsi su quel metodo induttivo-deduttivo che nel corso della storia della scienza si è rivelato estremamente utile ed efficace per l'essere umano. Ovviamente sto parlando del metodo delle scienze classiche, deterministiche e meccanicistiche.
Bene, direi che dopo questo efficace confronto abbiamo finito la nostra discussione sulla correlazione uomo e natura. Ringrazio Jacopo e Marilu per i loro interventi di altissimo livello.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
E per aver prestato la loro voce a questa prima puntata de Il Filo di Sofia. E voi, a casa, cosa pensate? Credete che la comprensione dei meccanismi fisici della natura ci renda in qualche modo padroni dell'universo? Oppure ritenete che ci debba essere un rapporto equilibrato fra uomo e natura, i quali non sono altro che due facce della stessa medaglia? Vi lascio del tempo per pensarci. Vi do appuntamento alla prossima puntata del Filo di Sofia, nella quale tratteremo la correlazione fra gli alberi. Ciao a tutti, arrivederci e a presto!
Avete ascoltato Il Filo di Sofia, un podcast di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, curato dalla professoressa Veronica Punzellini. Hanno partecipato Sissi Bianchi, Virginia Castelnovo, Desire Ciotola, Gabriele Geronzi, Carlotta Hoffman, Valentina Luoni, Jacopo Marchetti, Riccardo Mencarelli, Sofia Parenti, Matilde Perondi, Gabriele Petacci, Francesco Ranzoni, Marilu Saponara, Marta Sartorio, Enrico Scarpinello, Marco Zappatini e Cristi Zotcai.